Allora vi do un'informazione sul prossimo anno, sul corso del prossimo anno, perché mi sono accordato con il professor Tagliacozzo, e noi abbiamo mandato la proposta all'Unitre, ovviamente sarà presa in considerazione, comunque mi sembra. Abbiamo deciso insieme intanto di seguire il ritmo di presenza, no, di questi ultimi anni, quindi inizierebbe sempre Tagliacozzo prima e poi seguirei io. E, buongiorno. Avete visto, sono passato, sono spostato. Dicevo, informavo sul corso del prossimo anno, d'accordo con il professor Tagliacozzo, lui inizierebbe prima, poi continuerei io dopo, sugli stessi argomenti, quindi ovviamente con tagli e stili che voi conoscete, diversi. Dunque, i due filosofi che approfondiremo il prossimo anno con Tagliacozzo sono Platone e Wittgenstein. Quindi, dalla filosofia antica alla filosofia contemporanea, per chi ha avuto modo di conoscere, oltre Platone, tutti quanti abbiamo, no, avete almeno una conoscenza così una sera, una conoscenza, no, di Platone, almeno qualcuno ce l'ha più approfondita, qualcuno meno, ma sapete tutti chi è stato Platone. Wittgenstein deve essere considerato uno dei maggiori pensatori del Novecento, del XX secolo, austriaco, ma poi trapiantato in Inghilterra, dove ha vissuto buona parte della sua vita. L'opera principale è il Tractatus logico-filosofico, e ci sono, noi abbiamo scelto questi due autori perché ci sono dei rimandi incredibili, insomma. In particolare di Platone prenderemo in considerazione due opere del periodo tardo di Platone, cioè i due dialoghi, il Sofista e il Parmenide. Parmenide e il Sofista, due dialoghi. Ovviamente il tema è il tema della verità e quindi di ciò che l'uomo riesce a pensare, no? Intorno ai problemi che sono problemi della vita, quindi problemi morali, problemi politici, problemi sociali, oltre che, trattandosi del tema della verità, oltre che i problemi più strettamente teoretico-scientifici, epistemologici, scientifici, con senso stretto. Questo è il tema, è appunto la questione della verità in Platone, in Wittgenstein, facendo riferimento in particolare alle opere che ho citato, i due dialoghi di Platone e al Tractatus di Wittgenstein. Poi questo ci permette di parlare di Platone nella sua interezza, di Wittgenstein, andare anche avanti. Gli studiosi parlano di un primo e di un secondo Wittgenstein, e tutta la filosofia, la filosofia che ci sta in mezzo, cioè praticamente tutta la filosofia occidentale, quindi con tanti possibili accostamenti e possibili riferimenti. Mi sembra un tema interessante. A chi di voi lo stesso apparirà interessante, toccherà soltanto iscriversi e annoiarsi con noi, vigliare con noi. Va bene, ecco.
C'è una bella foto.
sono due poli cronologici, molto lontani ma molto vicini per quanto riguarda il rapporto tra la parola, il logos, il discorso e l'essere, ciò che si può dire dell'essere e ciò che non si può dire dell'essere. Ricordate come si riassume la filosofia di Wittgenstein, cioè in quel brevissimo motto, che ciò di cui non si può parlare, virgola, si deve tacere. Ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Questo è un problema che Platone per primo ha affrontato in modo profondo proprio nei due dialoghi che diceva, cioè il Parmenide e il Sofista. Ecco, questa è l'informazione di una decisione che è comune. L'avete sentito in questi giorni?
No, ma poi io prima ci avevo avvisato che avevo intenzione di fare
questo.
Si fanno sempre tutte le chiavi a Platone, adesso finalmente lo facciamo. Tante volte sentite le chiavi.
Sì, quello, dato che siete qui presenti, io per conto mio l'ho scritto tra, cioè nella scheda che mi hanno chiesto di presentare. Ecco, vale la pena, dato che sono due autori e sono dei testi che noi abbiamo definito, no? Abbiamo individuato, vale la pena che li acquistaste, ecco. Sì, l'edizione è stata comunicata all'Unitre, per cui uscirà poi sul bollettino, sui programmi.
I programmi sono a settembre, magari potrebbe essere quest'estate, potrebbe essere
allora, io adesso con precisione i dati non ce l'ho. Ce l'ho a casa, ce l'ho in computer, potrei darvi delle indicazioni sbagliate per quanto riguarda. Vorrei sentire anche su questo Sergio Tagliacozzo, perché i testi li ho proposti in qualche modo, li ho mandati anche a lui, cioè, e spero che siano testi che gli vadano bene, perché sapete ci sono diverse edizioni. Ecco, per una ho trovato un'edizione anche col testo greco a fronte di Platone, per cui si può anche, ovviamente con l'aiuto, con quello, cioè laddove è importante cogliere l'etimo, per dire, no? Il senso stesso della frase, per quanto riguarda uno, abbiamo il testo a fronte in greco. Per quanto riguarda l'altro dialogo invece no, come sapete, insomma, le edizioni critiche sono quelle che contengono un po' tutti quanti i dialoghi, non si poteva dire acquistate tutti i dialoghi di Platone con il testo a fronte. Per uno sì, penso che sia edito Rizzoli ed è, penso che sia il Sofista, ma non mi voglio sbagliare perché ce l'ho già in scheda il computer, l'ho già trasmesso. Come?
Non so se sia l'edizione migliore.
Quale?
Non posso sapere. Ma il Parmenide c'è nella terza, ma non so se sia l'edizione migliore o un'altra.
No, ce ne sono diversi. E poi, comunque, è là, nero su bianco, e poi una volta confrontatomi con Tagliacozzo, no, penso, per questo anche prendo un pochino di tempo, perché non ho avuto una risposta sulle edizioni da Tagliacozzo, vale la pena che sia una sola per tutto l'anno, non va bene, compriate due. Va bene, allora aspettiamo qui che ci sia. Il tema, i filosofi e le opere sono stati decisi. Poi per, quello che volevo dire rispetto a, non so come fate con Tagliacozzo, ma considerato che sono due dialoghi, è il Trattatus, vale la pena un secondo, no? Averli sotto mano. Anche perché probabilmente con Tagliacozzo, non so, leggerete, approfondirete delle parti, e com'è delle altre. Bene, torniamo qui a Husserl. Io volevo leggere, a proposito di testi degli autori, la seconda parte, qui, dalla crisi delle scienze europee alla fenomenologia trascendentale, le origini della crisi delle scienze europee, pagina 320, questa è la copia. Tiro via, fa caldo, noi ci siamo visti una volta con tanto gelo e tanta neve, adesso tra un po', è vero? Va bene anche che ci sia questa sonorità. Allora, partiamo così, ripartiamo dal generale e poi approfondiamo i temi e i concetti. Le origini della crisi delle scienze europee, instaurare una scientificità di tipo completamente nuovo, trascendentale. La filosofia, dal tempo della sua origine, pagina 320, si vedo che c'è gente ancora che... La filosofia, dal tempo della sua origine, nell'antichità, voleva essere scienza, conoscenza universale dell'universo, di ciò che è. Non conoscenza quotidiana, vaga e relativa, doxa, bensì conoscenza razionale, episteme. Sono i termini con cui lo stesso Platone, a proposito di, distingue la conoscenza opinabile, la conoscenza sensibile, la conoscenza empirica, dalla conoscenza scientifica. Ecco, è bene sottolineare quel termine universale, no? Dove alla seconda riga si dice la filosofia ha voluto essere scienza, no? In greco episteme, conoscenza universale dell'universo di ciò che è. L'universo di ciò che è non è soltanto il cosmo, no? Non penso ai cieli, ma tutta la realtà, l'essere. Ecco, l'universo di ciò che è l'essere, la realtà, conoscenza universale. Quel termine universale indica, indica l'estensione, no, di questa conoscenza a tutti quanti gli intelletti possibili, ecco, indipendentemente dal tempo, quindi una conoscenza stabile, una conoscenza permanente. Una conoscenza che vada al di là del tempo e dei luoghi, una conoscenza che andasse bene al greco, che andasse bene al romano, che andasse bene al greco del IV secolo avanti Cristo, che andasse bene al greco, all'occidentale del XX, del XXI secolo, per quanto ci riguarda come termine universale, come termine scienza. Ecco, probabilmente conviene anche aggiungere all'attributo universale anche gli attributi oggettivo e necessario, perché gli antichi, soprattutto gli antichi, quando pensavano al termine scienza, pensavano a un sapere che non soltanto fosse valido per tutti quanti gli intelletti, per tutte quante le ragioni, per tutti quanti gli uomini, no? Ma un sapere che fosse anche oggettivo. Questo è molto importante anche per quanto riguarda la fenomenologia, il discorso sulla filosofia contemporanea, diciamo da Kant in avanti, no? Un sapere che fosse oggettivo, cioè un sapere adeguato adeguato alla realtà, no? Un sapere corrispondente, come dire, una fotografia, un sapere fotografia, no? Della realtà. È un sapere necessario, un sapere logicamente necessario, cioè un sapere in cui tutti quanti i giudizi, no? Quindi dalle definizioni prime, no? Alle ultime, giudizi ultimi, alle conclusioni ultime, fosse un sapere con giudizi tutti logicamente concatenati. Modello di scienza universale, oggettiva e necessaria sempre, da sempre, no? Fino all'Ottocento, no? In particolare, ripeto, per gli antichi, ma anche per i moderni, è sempre stata la geometria euclidea. La matematica, a proposito di Platone. Ma l'antica filosofia, riprendo la lettura, non raggiunge ancora la vera idea della razionalità e quindi la vera idea della scienza universale. Era questa almeno la convinzione dei fondatori dell'epoca moderna. Il nuovo ideale, i fondatori dell'epoca moderna, in particolare, ecco qui il riferimento anche per quanto riguarda gli scossi, sono Cartesio, no? Galilei, Newton e così via. Qui parliamo di scienza moderna. Il nuovo ideale era possibile soltanto sull'esempio, vedete, della nuova matematica e delle nuove scienze naturali. Allora, qui c'è un salto, quindi dal modello, dal concetto, diciamo, no? Dal concetto antico di scienza a quello moderno. È necessario per un sapere che voglia dirsi scienza, no? Fa riferimento, prendere a modello il nuovo sapere, che è il sapere sperimentale, la scienza sperimentale galileiano-newtoniana, la nuova matematica e le nuove scienze naturali, in particolare la fisica. Esso dimostrò le sue vere possibilità nel ritmo entusiasmante della sua realizzazione, no? E lo stesso Husserl, che poi, voi sapete, no? Si è formato alle discipline scientifiche, matematiche in particolar modo, ma anche ha studiato astronomia, no? Lo stesso Husserl ha sempre riconosciuto la positività, ecco, dello sviluppo scientifico, delle acquisizioni della scienza moderna. Esso dimostrò le sue vere possibilità, dice qui Husserl, nel ritmo entusiasmante della sua realizzazione. Da quando, cioè la scienza è stata riformata dai moderni, no? Si è assistito a questo, a questa crescita incredibile, no? Delle conoscenze e delle realizzazioni pratiche. Ora, dice Husserl, una scienza universale che aderisca a questa nuova idea e a livello della sua completezza ideale, che cos'è se non onniscienza? Si tratta dunque realmente di un fine? Che cos'è se, scusate, si tratta dunque realmente di un fine che, per quanto disposto all'infinito, è realizzabile non da parte del singolo e delle singole comunità di scienziati, bensì nell'infinita vicenda delle generazioni e nelle sue ricerche sistematiche. Il mondo in sé, così almeno si crede di poter apoditticamente affermare, il mondo è in sé, il mondo in sé, così almeno si crede di poter apoditticamente affermare, una unità sistematica razionale, in cui tutti i particolari devono poter essere determinati razionalmente fino all'ultimo, no? Quella idea di matematizzazione universale, no? Della realtà che si è presentata nella filosofia e nella scienza moderne, Cartesio, Spinoza, Newton, no? L'idea, cioè, di poter matematizzare, no? E quindi conoscere in forma universale, oggettiva e necessaria l'intera realtà. Rileggo: si tratta dunque realmente di un fine che, per quanto disposto all'infinito, è realizzabile non da parte del singolo e delle singole comunità di scienziati, bensì nell'infinita vicenda delle generazioni e nelle sue ricerche sistematiche. Il mondo in sé, così almeno si crede di poter apoditticamente affermare, un'unità sistematica razionale, una unità sistematica razionale, cioè di per sé, quindi indipendentemente dall'uomo, no? Di per sé, in cui tutti i particolari devono poter essere determinati razionalmente fino all'ultimo, e in questo caso ovviamente dal filosofo, dall'uomo di scienza. La sua forma sistematica, cioè la sua struttura essenziale universale, può essere attinta, anzi è già preliminarmente nota e definita, in quanto in ogni modo puramente matematica, cioè proprio perché è matematica, è razionale di per sé, questa forma sistematica del mondo può essere colta dallo scienziato, dal filosofo. Questa è l'idea, no? L'idea moderna, l'idea della scienza, la convinzione della scienza moderna di poter cogliere la realtà nella sua oggettività, no? Con la convinzione che questa realtà sia una realtà geometrica, razionale, in quanto, e questo è sicuramente il presupposto che sta alla base del pensiero dei moderni, da Galilei, no? A Cartesio e oltre, no? E oltre, ma citiamo solo questi due. Esiste una corrispondenza, no, tra la struttura razionale matematica del mondo e la struttura matematico-razionale della mente, no? La mente riesce a cogliere le leggi della realtà, che sono leggi matematiche, no? In quanto può strutturarsi, o ha per dono, no? Penso a Cartesio, le idee innate, no? Ce l'ha già dalla nascita, questa possibilità, no? di pensare, di organizzare la propria conoscenza nella forma matematica. Ecco, la corrispondenza tra un ordine geometrico che è l'ordine della mente e un ordine geometrico razionale che è l'ordine della realtà. ricordate Galilei, no? Il saggiatore, quando dice che la natura, no, è fatta nei suoi elementi più semplici, no, di caratteri geometrici. Quindi la natura no, dallo scienziato galileiano non era la natura apparente, la natura apparente, ma è una natura matematica che sottende la stessa natura apparente, e che lo scienziato galileiano riesce a cogliere attraverso l'esperimento, no? Con il metodo sperimentale, quindi prima di tutto astraendo da tutti quegli elementi sensibili, apparenti, no? Che in qualche modo offuscano gli elementi matematico-razionali, no? Gli elementi geometrici. Se Galilei aveva elaborato questa concezione, no? Che era la concezione che riguardava la scienza fisica, allora si chiamava ancora filosofia della natura, la filosofia naturale, così come nella sua parte fondamentale farà Newton, pensiamo al testo più importante di Newton, no? I principi matematici, no? I principi matematici della filosofia naturale, cioè i principi naturali della fisica. Cioè, se in particolare Galilei si limitava a pensare pensare che ci fosse una corrispondenza, che si dovesse impostare una corrispondenza tra pensiero geometrico razionale e mondo geometrico razionale, mondo che viene dato, no, con una sua struttura geometrico razionale, che viene ammesso, ecco, quello è un assioma che Galileo esprime e che non può dimostrare, che non dimostra. Cartesio estende questa condizione, questa idea di Galilei a tutte le dimensioni, a tutte le regioni della realtà, non soltanto a quella fisica, per cui ritiene di poter elaborare non soltanto il sapere fisico della natura, no? Proprio giocando sulla corrispondenza, no? Tra ragione matematica e natura matematica, ma altrettanto per, dicevo, altre regioni, no, della realtà, come ad esempio quella che a lui stava molto a cuore, è sempre stata a cuore per tutti quanti i filosofi, e cioè quella etica, no? Per poter addirittura matematizzare le passioni, no? Ricordate le passioni dell'anima, per poter matematizzare le passioni, cioè l'idea la convinzione non solo di poter, ma anche di dover estendere quel metodo, no? Che era il metodo sperimentale, geometrico sperimentale, nella conoscenza delle passioni, e quindi per definire le leggi del comportamento, i rapporti, vi ricordo, tra anima e corpo, no? Come unità psicosomatica, e quindi per definire che cosa sia bene, che cosa sia male, che cosa sia giusto, che cosa sia ingiusto, cioè non soltanto in Cartesio si presenta la convinzione di poter geometrizzare la regione morale, etica, no? Ma anche quella teologica, perché c'è tutta una parte metafisico-teologica in cui il metodo cartesiano, che è il metodo analitico, sintetico, matematico, viene stesso addirittura alla comprensione di Dio. Si è fatta strada, e questo lo ricorda Husserl, una si è fatta strada nell'età moderna la convinzione di poter pervenire ad un sapere matematico, razionale, a un sapere scientifico con un solo termine, no? Termine diciamo più moderno, un sapere scientifico capace di descrivere e in molti casi di spiegare tutta la realtà. Riprendiamo la lettura. Il mondo è in sé, questo l'abbiamo letto, salto, occorre soltanto determinarla nella sua particolarità, il che è disgraziatamente possibile soltanto per vie induttive. E questa è la via infinita che porta all'onniscienza. Il metodo sperimentale è un metodo che richiede una dialettica tra via induttiva e via induttiva, tra sensate esperienze e certe dimostrazioni, diceva Galilei, no? Quindi dando una grande importanza anche alla induzione. E questa è la via infinita che porta all'onniscienza. Si vive quindi nella tranquillizzante certezza di una via che procede da ciò che è più vicino a ciò che è più lontano, da ciò che è più o meno noto a ciò che è ignoto, nella certezza di un metodo infallibile di ampliamento della conoscenza fino ad arrivare, no? Fino ad arrivare ai positivisti, no? I quali hanno creduto di poter veramente estendere a tutti gli ambiti della realtà questo metodo e di poter quindi far crescere in modo permanente il sapere. E questa, allora, di un metodo quindi realmente capace di portare alla conoscenza del pieno essere in sé, vedete quell'essere in sé, no? Il pieno essere in sé, ed è quella che la scienza possa dire, descrivere la realtà, uso questo termine, descrivere, no? Per distinguerlo dal termine, diciamo, della scienza tradizionale pre-galileiana, spiegare, la scienza tradizionale voleva spiegare le cause, le quattro cause, mentre la scienza moderna ha inteso soltanto, come dire, descrivere le modalità con cui si danno le modalità generali, quindi le leggi, le modalità generali con cui si danno i fenomeni. Ma la convinzione è quella comunque di cogliere la realtà così com'è, l'essere in sé, no? Quindi di poter andare oltre la soggettività, e questo è un discorso che ci interessa per Husserl. Noi sappiamo che invece per Husserl non è possibile andare oltre la soggettività. Quindi non è possibile la conoscenza di ciò che è trascendente, no? Di ciò che trascende la soggettività, e che ogni conoscenza, a proposito di intenzionalità, no? Ogni conoscenza implica sempre una relazione stretta, no? Tra il conoscente e il conosciuto. E con come dire, la oggettivizzazione, no, del soggetto e la soggettivizzazione dell'oggetto. E tutta la filosofia che va da Kant in avanti, a parte la reazione positivistica, il neopositivismo, poi nel Novecento, ha messo in questione, ecco, questo problema e soprattutto ha dubitato, penso, da Hume in avanti, no, della possibilità di raggiungere una conoscenza effettiva della realtà in sé, di una realtà indipendente e indipendentemente, no, dal soggetto, indipendente dal soggetto, indipendentemente dall'attività del soggetto. Ecco. Il limite che Husserl denuncia, invece, della scienza ormai affermatasi, della scienza definitasi sulla base del paradigma moderno, invece è che le conoscenze siano conoscenze di una realtà in sé. Per cui le leggi, per esempio fisiche, sono leggi di una natura in sé. Le leggi psicologiche, qui riprendiamo la critica di Husserl alla psicologia naturale e poi allo psicologismo, le leggi psicologiche sono leggi oggettive, leggi effettive, reali. E questo, e qui capite l'intenzione di Husserl. Ma questo costante progresso, diceva prima, in un progresso infinito, no? Questo costante progresso ne implica anche un altro, quello dell'avvicinamento per approssimazione di ciò che è dato sensibilmente, intuitivamente, intuitivamente non è altro che sinonimo, no, di sensibilmente, quindi è tautologico lì, nel mondo circostante della vita, all'ideale matematico, il perfezionamento della sussunzione, che è sempre soltanto approssimata, dei dati empirici sotto i corrispondenti concetti ideali, l'elaborazione di una metodica adeguata a questo scopo, l'affinamento delle misurazioni, il perfezionamento della capacità di prestazione degli strumenti, eccetera. Quindi, perché ci sia questo progresso infinito, no? È necessario che ci sia un perfezionamento sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista strumentale, sotto il punto di vista logico, sotto il punto di vista metodico, le misurazioni e così via, no? Questo vuol dire qui. Con la progressiva e sempre più perfetta capacità di conoscere il tutto, l'uomo consegue anche un dominio sempre più perfetto sul suo mondo pratico circostante, un dominio che si amplifica attraverso un progresso infinito. E ho detto, Husserl riconosce, come dire, la positività pragmatica del sapere scientifico moderno, della scienza moderna. Ciò implica anche il dominio, forse questo è l'elemento più, l'elemento che fa riflettere di più e l'elemento che preoccupa di più. Ciò implica anche il dominio sull'umanità, che rientra nel mondo reale circostante, e quindi anche il dominio su se stessi e sugli altri uomini. Il problema, quindi, il problema dell'espansione, no? Senza limiti della scienza e quindi delle ricadute pratiche della tecnica pone il problema della relazione tra la scienza e la stessa umanità, no? Perché il dominio della natura significa anche dominio dell'uomo, che fa parte della natura. Un dominio sempre maggiore sul proprio destino, e così una felicità sempre più perfetta, quella felicità che gli uomini possono in generale concepire razionalmente. Perché anche nell'ambito dei valori e del bene si può giungere a conoscere il vero in sé. Tutto ciò rientra nell'orizzonte di questo razionalismo, né effettivamente, dice Husserl, una conseguenza ovvia. Così l'uomo diventa veramente l'immagine di Dio, no? L'immagine di Dio. Un Dio che non solo conosce l'universo che ha creato, no? Ma lo può modificare a piacimento. In un senso analogo a quello in cui la matematica parla di punti infinitamente lontani, dirette, si può dire, ricorrendo a una similitudine, che Dio è l'uomo infinitamente lontano. Il filosofo, infatti, matematizzando il mondo e la filosofia, ha correlativamente idealizzato se stesso e insieme Dio. È tuttavia indubbio che il massimo progresso dell'ideale, dell'universalità e della razionalità della conoscenza avviene nella sua sede originaria, nella matematica e nella fisica. Naturalmente ciò presuppone che, come risulta dalle nostre precedenti analisi, tutto ciò venga portato a una vera autocomprensione e che venga liberato da qualsiasi travisamento di senso. Quale oggetto nella storia del mondo può suscitare lo stupore filosofico se non la scoperta di verità, totalità infinite realizzabili puramente nella matematica pura o approssimativamente nelle scienze naturali induttive attraverso un progresso infinito? Tutto ciò che in quest'ambito risultò quale esito delle ricerche non è forse una specie di miracolo? Sono un miracolo le realizzazioni teoretico-tecniche, anche se esse costituiscono una trasformazione del senso della vera scienza. Una cosa completamente diversa è chiedersi fino a che punto l'esemplarità delle scienze fosse legittima e se quelle considerazioni filosofiche a cui spettava il merito della nuova concezione del mondo e della scienza del mondo non fossero per caso insufficienti. Ecco, che lo fossero persino nei confronti della natura fu dimostrato anche, se soltanto in epoche recenti, dal fatto che l'ovvietà con cui si riteneva che qualsiasi scienza naturale fosse in definitiva una fisica, che le scienze biologiche della vita, come tutte le scienze naturali concrete, dovessero venire riassorbite lungo il progresso delle ricerche dalla fisica, quindi fisicizzare il mondo della vita, no? La biologia, vacillò e le scienze si videro costrette a riforme metodiche. Tuttavia ciò non avvenne attraverso una revisione di principio di quelle concezioni che avevano fondato originariamente la scienza naturale moderna e che poi avevano subito uno svuotamento di senso trasformandosi in metodi. Qui Husserl allude al compito della fenomenologia, all'idea che ha, no, della filosofia fenomenologica, no? Che non è quello di andarsi a sostituire alle singole scienze, in particolar modo alla scienza del mondo naturale, alla scienza della natura, alla fisica, ma quella è il compito, è quello di andare a riprendere il discorso intorno alle radici stesse, no, di questi saperi e quindi di andare a rivedere i fondamenti originali di questi saperi, perché cogliendo questi fondamenti, no? Cogliendo questi fondamenti, secondo Husserl, l'umanità può evitare quelle derive, no? Quelle derive che la civiltà occidentale, no? Ha cominciato a incontrare a partire, chiaramente il riferimento storico è l'Ottocento, il Novecento, no? Tra 8 e 900, il periodo della crisi, no? Il periodo della crisi delle scienze europee. Se il mondo è in crisi, se il mondo è in crisi è perché ha dimenticato un compito no? Che è quello di vagliare, di conoscere le radici stesse del sapere. Da dove e come si è andato a radicare il sapere? E dove si è andato a radicare? Qual è il fondamento del sapere? Ecco, e tornando al discorso che abbiamo già avviato nelle lezioni scorse, questo fondamento non può che essere la soggettività, no? Questo fondamento non può che essere l'io. Ecco che mettendo tra parentesi, che non vuol dire scetticamente contestando o dubitando o negando di valore, mettendo tra parentesi, epochizzando i risultati delle scienze, mettendo tra parentesi il mondo, no? In questo caso il mondo della conoscenza, la fenomenologia ritorna, come dire, a studiare quel fondamento originario che è la soggettività, no? E distinguendosi da qualunque studio dell'io, non soltanto quindi andando a chiarire i limiti, no? Dello studio cartesiano, questo l'abbiamo visto, no? Dell'analisi del cogito cartesiano, ma andando anche a criticare ogni forma di spiritualismo in sostanza, no? O di idealismo nella accezione più moderna, ecco, più hegeliana del termine, ecco. Però riconoscendo intanto la necessità di cogliere le radici dei saperi, no? Ecco. E quindi superare quella amnesia che si è realizzata lungo il progresso degli stessi saperi scientifici, lungo il progresso delle stesse scienze, no? Quindi ponendo a tema, no, centrale il chi produce sapere, no? E cercando di cogliere le strutture, ecco, le strutture che rendono possibile il sapere stesso, almeno questo in relazione alla conoscenza. Mi fermo un attimo, non so se mi avete seguito, se avete da fare delle domande, se ci sono dei dubbi su questa tematica, ripeto che anche per avere un'altra occasione per capire il senso stesso, ecco, della fenomenologia, senso stesso dello studio husserliano, no? Dello studio husserliano, della conoscenza husserliana. Se volete andiamo avanti, se non ci sono. Tuttavia la nuova psicologia naturalistica mostrò già molto presto come la matematizzazione del mondo, meglio la razionalizzazione attuata sul suo esempio, ecco la filosofia ordine geometrico, more geometrico, no? diceva Spinoza, no? More geometrico dimostrata secondo il modo di fare proprio della geometria, fosse discutibile. Fra gli oggetti della psicologia rientrano anche le attività conoscitive e le nozioni dei filosofi, dei matematici, degli studiosi della natura, eccetera, tutte quelle attività mediante le quali erano state elaborate le nuove teorie, quelle formazioni spirituali che come tali recavano in sé il senso ultimo della verità del mondo. Da questo fatto derivano difficoltà tali che già con Berkeley e Hume, empiristi anglosassoni della prima metà del Settecento, di Berkeley abbiamo detto qualcosa la volta scorsa a proposito di una concezione che da empiristica diventa una concezione idealistica, no? Idealistica, per cui l'esse est percipi, no? Ecco la forma. l'essere è l'essere percepito. Ecco. E Hume invece è il filosofo, empirista che giunge a esiti scettici intorno alla possibilità che il sapere, il nuovo sapere, il sapere scientifico moderno, possa dirsi scientifico, possa farsi scienza nelle tre attribuzioni, no? Prima ricordate, cioè come sapere universale non è possibile. Voi sapete anche, no, dagli studi sullo scetticismo, che se fondiamo la conoscenza sull'esperienza, che è esperienza sensibile, allora potremo per via induttiva giungere a tesi generali, no? A tesi generali, cioè generalmente valide, non universalmente valide, no? Perché cioè tutte le esperienze fatte nel passato e che si fanno nel presente non escludono che possa darsi un'esperienza che attesti qualcosa di nuovo nel futuro. Tutte le esperienze fatte e che si fanno nel passato e nel presente dimostrano che possa essersi data un'esperienza diversa, possa darsi un'esperienza diversa nel passato, nel presente, in altri luoghi, no? In altri luoghi, se è chiaro, cioè a partire dall'esperienza individuale noi possiamo benissimo mettere, come dire, insieme conoscenze individuali, certamente raggiungere una tesi generale, quindi una convinzione comune, no? Che non può ottenere però l'attributo della universalità. E questa è sulla base di questa considerazione che lo scetticismo da sempre, da Pirrone, no? Da Sesto Empirico, aveva adotto, no? Il sapere empiristico, Hume perviene all'idea che si possa dare un sapere, ma un sapere fondamentalmente basato sulla convenzione, no? Un sapere basato sulla credenza, no? Vi ricordo, diceva Hume. Quindi un sapere necessario. E poi da Hume era partito Kant, no? Nel tentativo di restituire scientificità, quindi universalità, oggettività, necessità ai saperi scientifici, no? Alle matematiche e alla fisica. E allora, infatti, dice, da questo fatto derivano difficoltà tali che già con Berkeley e Hume si delineò una scepsi paradossale che era sentita come un controsenso non precisamente afferrabile, una scepsi che si rivolse dapprima contro i modelli della razionalità, cioè contro la matematica e la fisica, che cercò di svalutare i loro concetti fondamentali, anzi il senso stesso dei loro ambiti di ricerca, spazio matematico, natura materiale, riducendoli a funzioni psicologiche. Penso alla critica humeana al principio di causalità, no? Alla causa-effetto, no? Nella natura. Il fisico è convinto di poter derivare certe, di poter teorizzare certe leggi sulla base di esperienze, no? Esperimenti che hanno alla loro base il principio di causalità, cioè la relazione causa-effetto. Hume dimostrò nelle sue opere, poi da questo partì, ripeto, Kant, l'impossibilità di poter attestare la presenza della causalità nella natura, no? Mostrando come sia l'umanità in sé, non la natura in sé, no? Di per sé la natura. Ma certamente l'uomo ad essere per abitudine, diceva Hume, no, portato ad associare ad un fenomeno un altro fenomeno, e basta, in un rapporto che, a proposito dell'importanza del linguaggio, ha chiamato rapporto di causalità, causa, effetto. Effetto che poi diventa causa, no, di un altro effetto in una sequenza senza fine. Già con Hume questa scelta giunse fino in fondo, giunse a sradicare l'intero ideale della filosofia, quel genere di scientificità che era proprio delle nuove scienze. Ciò che questa critica colpiva, ed è questo che più conta, non era soltanto l'ideale filosofico moderno, ma l'intera filosofia del passato, i compiti complessivi di una filosofia concepita, ecco, vedete qui, come scienza universale, obiettiva e, se volete, aggiungete il termine che vi ho proposto anch'io, cioè necessario, cioè razionalmente, logicamente necessario, no? Scienza universale, obiettiva. Kant che cosa mostrò? Mostrò che è possibile la costruzione di una scienza universale, obiettiva, necessaria, e pensava alla matematica, pensava alla fisica, ma chiarendo che le categorie, no? O quelle che chiama forme, no? Della conoscenza scientifica, non possono dirsi forme, categorie della realtà, quella che Kant chiama noumenica, no? Della realtà in sé, ma sono forme, strumenti, no? Categorie dell'intelletto, della ragione, no? Della ragione, lo spazio e il tempo, abbiamo fatto più volte, no? Dei riferimenti a caso, lo spazio e il tempo, lo spazio che rende possibile il geometrizzare, costruire uno spazio geometrico, no? Lo spazio come intuizione pura, no? Il tempo come intuizione pura che rende possibile la costruzione di un universo aritmetico, no? Le 12 categorie, di cui la fondamentale viene riconosciuta ancora da Kant in quella di relazioni, quella di causa-effetto, come categoria dell'intelletto, della ragione, quindi soggettiva, vedete, su il chi effettivamente imposta in termini soggettivistici il problema della validità della validità dei saperi matematici e fisici, validità nel senso di scientificità, e Kant, no? Per cui questi saperi sono saperi scientifici, perché universalmente tutti siamo portati a organizzare, a connettere con le forme che prima citavo, no? Il materiale connesso, ordinato, no? Come materiale temporale, spaziale, fisico, non è più un materiale reale, no? Ma è un materiale fenomenico, a proposito, no? Dell'origine anche della stessa fenomenologia husserliana, no? Dal kantismo, con tutte le modificazioni, no? Ciò che viene ordinato, connesso, regolato e così via, è un materiale fenomenico, non è un materiale noumenico, e l'ordine dell'intelletto, no? Unità sintetica originaria, di qui la universalità, l'oggettività, quando nel kantismo, come qui vedremo poi in Husserl, si parla di oggettività delle scienze, certo che ci sono degli oggetti, no, delle scienze, per Kant sono i fenomeni, i dati che provengono da un mondo esterno, no? E lì c'è, come dire, un residuo metafisico in Kant, no? Questo mondo nomenico che trascende il soggetto, da cui, da quel mondo nomenico, mondo nomenico da cui provengono dati materiali fenomenici che il soggetto va a ordinare, no? a regolare. Ma con il paradosso che certamente i fenomeni in campo provengono dal mondo nomenico, no? Quindi con un atteggiamento positivo, no? Nei confronti di questo mondo fenomenico, perché ciò che appare della cosa in sé, no? secondo Kant, ecco, diversamente da Schopenhauer, no? Ma comunque non è il mondo così com'è, non è la realtà, ecco, il paradosso consiste in questo, per cui in Kant le scienze sono scienze di fenomeni, sono scienze della realtà così com'è, del mondo nomenico. Ecco, in Husserl le scienze sono sistemi di conoscenze, quindi di atti di una coscienza, no? O di una intersoggettività, no? quindi di una rete, ecco, di coscienze. Sono atti, e in questi atti ci sono, come dire, i due elementi che poi si vanno a modificare, no? Si vanno a costituire reciprocamente, no? Così come, ed è questa la differenza, no? tra Husserl e Kant, nel senso che per Husserl il soggetto certamente costituisce l'oggetto, dato che la conoscenza è sempre quella relazione, no? Perché l'oggetto è intenzionato dal soggetto, ma a sua volta il soggetto è intenzionato dall'oggetto, no? Quando Husserl parla di coscienza, no? Quando parla di coscienza, flusso di coscienza, uso questo termine, flusso di coscienza, vuole mostrare come ci sia una mutua relazione e anche azione, relazione nel senso di una interazione tra l'oggetto e il soggetto, no? Tra ciò che chiama, adesso li tiriamo fuori, no? Il momento noematico, no? Il noema, e ciò che chiama il momento noetico, quello che riguarda l'attività stessa, la noesi, l'attività stessa del soggetto. Per cui l'oggetto va a modificare il soggetto stesso, la coscienza quindi è strettamente determinata dal fluire, no? E quindi è strettamente condizionata, come dire, da quell'elemento fondamentale che poi anche Heidegger, no? Andrà a tematizzare, cioè il tempo, no? Tempo interiore, la temporalità interiore della coscienza. Ecco. Per cui, mentre, ecco, volevo chiarire questa differenza, no? tra Kant e Husserl, mentre per Kant le forme della conoscenza sono forme definite, sono forme universali, d'accordo, ma sono forme definite, determinate, no? Sono forme determinate, come dire, è come se fossero contenitori, no? Già dati, che servono a misurare una realtà fenomenica, no? La realtà fenomenica. Per Husserl invece quelle che noi abbiamo già incontrato, no? Che sono le idee fondamentalmente, no? Le idee sono il risultato di una, sono il risultato di qualcosa che precede la formazione delle idee stesse e che è l'io trascendentale, che è a monte, l'io trascendentale. No, mi soffermo qui perché questo è molto importante, no? Cioè nella riduzione che fa Husserl di secondo livello, no? Nella riduzione, la cosiddetta riduzione trascendentale, no? Sospendendo il valore delle idee, deve pur restare qualcosa, non può esserci un contenitore buono. Ed è l'io puro, è la soggettività pura. Quindi a monte delle idee c'è la soggettività pura, ma è la soggettività pura che nel suo agire, no? Che un agire e patire per Husserl, questo è un discorso che porteremo avanti la prossima volta, no? Sulla coscienza proprio in Husserl, no? Un agire ed è un insieme, un agire e patire. Con gli strumenti che sono le idee, no? Intenziona va a costituire il mondo, ma il punto è che nel costituire il mondo viene a sua volta costituito, cioè che è quello che non si trova in Kant. In Kant è il soggetto, io penso, no? Io penso che è ordinatore del mondo fenomenico, no? Così. È ordinatore del mondo fenomenico, come il geometra ordina un materiale che gli arriva, no? e che ha a disposizione, lo ordina secondo delle forme che sono forme sue, no? Ecco. Per Husserl invece il mondo è un mondo che certamente è un mondo intanto che è il risultato della interazione, no, tra il soggetto e l'oggetto, perché qualunque atto a partire dagli atti conoscitivi implica, questo l'abbiamo più volte ripetuto, un soggetto e un oggetto, ma nel dire questo non vuol dire ancora kantianamente che è il soggetto che determina l'ordine dell'oggetto, addirittura idealisticamente che va a realizzare l'oggetto, no? che crea l'oggetto dandogli l'ordine. No, perché Husserl non mette in discussione che non ci sia, no? L'oggetto, è che in quella relazione viene a sua volta modificato, ed è quello che spiega, come dire, la maturazione, la crescita degli esseri umani, degli esseri razionali. In sostanza un anziano, no, di 70 anni non è in termini di coscienza la stessa cosa di un giovane di 20 anni, c'è tutta l'esperienza di mezzo interessante, no? Io direi che è centrale anche questa, è fondamentale raccogliere questo. C'è di mezzo tutta l'esperienza che costituisce certamente un mondo, nel senso che la coscienza dà senso, costituisce il mondo dando senso all'oggetto, no? ma nello stesso tempo ricevere un dono, no, dal mondo, e quindi cresce, matura in questa interazione continua, in una interazione che avviene in quelle tre dimensioni, sono tre dimensioni temporali, no? E cioè il presente, il passato e il futuro, dove però il non è che per un si diano, anche questo è un argomento che mi preme poi approfondire, no? Analizzare. Non è che il passato, cioè non vengono posti in sequenza semplice, geometrica, no? Come si fa nella freccia del tempo storico, cronologico, no? Passato, attimo, presente, futuro, no? Perché è la coscienza, no? È la coscienza come Dio puro che va al di là della temporalità, no? Al di là delle dimensioni temporali che contiene ed esprime da sé le tre dimensioni, no? Presentificando gli atti, no? che vive, rammemorando e quindi riportando al presente gli atti vissuti e il processo della ritenzione, no? e protendendosi verso il futuro. Dice già tutto Heidegger, per concludere questo discorso che abbiamo avviato oggi, quindi con una idea che la conoscenza, ecco, la conoscenza è una conoscenza costantemente in azione, in fili, ecco. Che le strutture stesse, le idee stesse in ultima analisi, che devono essere studiate, no? La fenomenologia ha questo compito, sono idee che fanno i conti, ecco, con l'esperienza stessa. È difficile il discorso, è difficile anche per me spiegare, è difficile anche per me anche esporre. Però, ecco, cominciamo a mettere...
C'è anche nella letteratura del mito, c'è anche nella letteratura questo flusso di coscienza.
Si riferisce a Person, no? William James. Ma con una differenza, rispetto, se abbiamo ancora con una differenza rispetto a Person, no? Quando usa il termine flusso. Ecco, intanto questo termine flusso sta a indicare la mobilità interna, no? dei vissuti, la reciproca interazione dei vissuti. Tornando alle dimensioni temporali, no? un vissuto che viene ricordato, no? Un vissuto che viene ricordato è un vissuto che modifica il presente, ma a sua volta è modificato dalle esperienze successive dal presente. Cioè flusso in questo senso. E poi una forte sottolineatura soggettivistica, ecco, da parte di Husserl rispetto a Bersaglio, no? Per Bergson si tratta di un flusso, certamente di esperienze, no? Di esperienze vitali, di esperienze vitali che in ultima analisi diventano un'oggettività di un soggetto. No?
E poi
hanno questa caratteristica, cioè sono come un fiume. Il fiume va verso il mare, no? È come una corrente, no? Una corrente che va verso una direzione. In il flusso userriano è il flusso userriano intanto ha a che fare con un'entità che è l'io trascendentale, questo io puro trascendentale, no? Che fa i conti con l'io come flusso di coscienza. Cioè non è che per Husserl il soggetto si identifichi soltanto, non si identifica con l'io mondano, non si identifica neanche con quel flusso di coscienza, con l'io come flusso di coscienza.
Non si serve.
Addirittura si serve di quel flusso di coscienza e si serve.
Perché è l'io che osserva l'ego pensante. Cioè si pone
all'esterno, cioè Husserl parla di una
il suo io non è fisico materiale, è trascendentale.
Questo come io trascendentale, come io, come soggettività pura, quella che possiamo dire.
Come all'esterno. Il suo io non ha niente di
si pone all'esterno per quanto riguarda i vissuti.
Sì,
per quanto riguarda i vissuti, no? Cioè è importante dire questo, per quanto riguarda i vissuti, se no pensiamo, no, ad un'anima che guida all'esterno, no? Una unità anche qui psicosomatica, no? No? Che è la persona. No, cioè. Intanto si tratta di un'idea che Husserl raggiunge attraverso la riduzione, no? Attraverso il metodo della riduzione, che raggiunge, cioè mettendo tra parentesi non soltanto il mondo, non soltanto le idee, mettendo tra parentesi tutto e lasciando quello che Cartesio, no, aveva definito come cogito, no? Come cogito, ripeto, svuotandolo di tutti i contenuti di pensiero, no? mantenendogli una soggettività, per cui non resta semplicemente il contenitore vuoto, no? il sacchetto vuoto, no? Che poi si riempie di soggettività. È esso stesso, è gli stesso, diamogli un è stesso, la soggettività, la vera soggettività. E quindi quell'esterno rispetto ai vissuti, ma è sempre un termine, usa il termine di immanenza trascendente, no? Di immanenza trascendente, cioè una formula paradossale, una formula ossimorica, no? Per indicare il rapporto tra questo principio, tra questo archè, che è al di fuori del tempo, cioè non vive la tendenza, è quello che poi permette il riconoscimento identitario, no? Il poter sintetizzare esperienze vissuti molto lontani tra loro. Fermiamo.